il romanzo che ho appena di cui ho appena letto l'inizio, L'Isola del Tesoro, è stato scritto, pubblicato, anzi, pensate, nel 1883. Nel 1883, quindi è un romanzo che ha 150 anni circa, quindi ha una sua età e ha caratterizzato l'immaginario di tante generazioni, non come la vostra. È uno dei racconti d'avventura più conosciuti. Fra le generazioni di tutti i tempi. E pensate, tutto l'immaginario piratesco, non tutto, gran parte dell'immaginario piratesco che voi stessi conoscete, derivano proprio dai pirati rappresentati in questo romanzo di Stevenson. Chi di voi là fuori non ha visto I Pirati dei Caraibi? Bene, I Pirati dei Caraibi in parte derivano da una tradizione inaugurata da Stevenson. Oppure, chi di voi non conosce Hook, Capitano Uncino, il nemico di Peter Pan? Sono sicuro che lo conoscete. Bene, la fisionomia, l'atteggiamento del pirata di Peter Pan è proprio ispirato ai pirati di Stevenson. E si potrebbe andare avanti, no? A citare tutti i pirati della nostra immaginazione. Chissà se voi conoscete anche altri, se voi conoscete anche altri pirati. E allora ho scelto questo racconto proprio perché, come in parte vi ricordate il discorso che abbiamo fatto su Jules Verne, anche questo racconto è come se fosse una specie di resto archeologico del nostro immaginario, una parola un po' difficile, come se fosse la memoria, una memoria che è inscritta nel nostro mondo immaginario, no? E questo ce lo rende particolarmente interessante. Per esempio, vi leggo una pagina tratta da un capitolo fra gli iniziali, dal capitolo 5, un capitolo interessante, e il brano soprattutto che leggo, sono poche righe, non vi spaventate, è quando finalmente Jim apre la mappa. Perché voi dovete sapere, ve lo rivelo, tanto è soltanto l'inizio, che il cosiddetto sedicente capitano con la ferita sul volto e il secondo marinaio, scusate, il secondo ufficiale della nave del capitano Flint. Il capitano Flint era il più grande pirata dell'epoca, così grande che aveva accumulato una quantità di ricchezze impressionanti. Il capitano Flint è morto. Ma prima di morire ha nascosto la mappa del tesoro, perché a sua volta ha nascosto un tesoro in un'isola lontana dell'Atlantico. Quindi tutti gli averi delle scorribande, tutte le ricchezze ottenute dalle scorribande del capitano Flint sono sepolte in una lontana isola. E ha disegnato appunto questa mappa, e a chi appartiene questa mappa? All'uomo che arriva alla locanda di Jim all'inizio proprio del racconto, nel primo capitolo che abbiamo letto. Nel baule, il terribile baule a cui fa riferimento il nostro narratore, proprio in quel baule è contenuta la mappa del tesoro. Ora, è inutile sottolineare, suggerirvi che colui che prenderà la mappa del tesoro sarà proprio Jim, e dovrà partire in una spedizione con altri suoi amici alla ricerca del tesoro. Ormai il capitano, ve lo dico, è morto a causa di una eccessiva bevuta di rum, come ogni pirata della sua natura potrebbe finire, no? La degna fine, direbbe il dottore amico di Jim. E quindi adesso io vi leggo il brano in cui Jim ritrova la mappa del tesoro, cioè la apre dopo averla trafugata dallo scrigno del capitano. Il documento era stato suggellato in vari punti con un ditale a mo' di sigillo. Con gran cura il dottore rimosse i suggelli e venne fuori la pianta di un'isola, completa di latitudine e longitudine, fondali, nomi di monti, di baie e di insenature e di ogni altro particolare necessario per condurre una nave a un sicuro ancoraggio lungo le sue coste. L'isola era lunga circa 9 miglia e larga 5 e di forma simile a quella di un grosso drago rampante. Aveva due bei porti ben riparati e al centro un'altura segnata, il cannocchiale. Vi erano parecchie aggiunte chiaramente posteriori, ma più in evidenza tre crocette in inchiostro rosso, due nella parte settentrionale dell'isola, una sud-ovest, e accanto a quest'ultima, con lo stesso inchiostro rosso, e una calligrafia minuta e chiara, ben diversa dalla scrittura zoppicante del capitano, si leggevano queste parole: qui il grosso del tesoro. Vedete la classica immagine della mappa del tesoro, la mappa ingiallita, dove la X indica il punto. Bene, possiamo azzardare che viene da qui. E in ogni caso, se ha anche una sua storia precedente, Stevenson e l'isola del tesoro sono i responsabili di questa impresa immaginaria, no? Che si riverbera sul nostro presente. Dice un nostro ascoltatore: mi piacerebbe continuare il testo perché tiene la suspense e non dà informazioni sulla vita del marinaio e fa venir voglia di scoprirlo, e io sono d'accordo con lui. Allora il vostro compagno ha trovato un altro modo, un'altra tattica, direi, di iniziare un racconto di avventura: il mistero, non soltanto la lontananza dei luoghi, ma anche una certa ombra. Un'ombra che copre le cose che non sappiamo, e allora ci fa venire voglia di scoprirle. E allora pensate quale privilegio potete avere. Scrivere un racconto solo all'inizio, o un romanzo solo all'inizio, consente di utilizzare questo gioco di misteri senza doverli svelare, che poi ogni scrittore avrebbe la sua difficoltà a svelare i misteri mantenendo alta la suspense, no? Come diceva il vostro compagno. Quindi la questione qual è? Iniziare un racconto ammantandolo di mistero, no? Circondandolo di mistero. E voi avete il privilegio di mantenere il mistero senza doverlo svelare, perché non dovete andare avanti con il vostro racconto. Una lezione, la nostra, che sta per terminare. Io vi farei ascoltare ancora un brano e poi torniamo in onda per un'ultima sollecitazione e i saluti. E vi ringrazio ancora per la resistenza in questo pomeriggio pieno di curve. Il brano è I treni di Tozeur, un altro brano legato a luoghi lontani, in questo caso la Tunisia interna.
Guardano passare i treni, le strade deserte di Tozeur. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini. Istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tozeur. Nelle chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. In una vecchia miniera distese di sale è un ricordo di me come un incantesimo. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tozeur. La 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 Guardano passare i treni per Tosè.
Ed erano i treni di Tosè di Battiato e Alice. Siamo in diretta, leggo un messaggio di una nostra ascoltatrice, tra l'altro che ci sta seguendo con costanza, e io le faccio i complimenti, sono molto contento perché all'inizio non interveniva con questa costanza, invece adesso sta intervenendo e io non posso che esserne felice. Chiedeme una compagna, ma dobbiamo fare un racconto di avventura sui pirati o una cosa a nostra scelta? No, a tua scelta. I pirati sono uno stimolo. Abbiamo incontrato i pirati dell'Atlantico, stiamo incontrando i pirati dell'Atlantico con Stevenson, abbiamo incontrato i pirati del Pacifico con il nostro Sandokan, e abbiamo incontrato i cacciatori di balene che dall'Atlantico si muovono nell'Oceano Indiano, abbiamo seguito i passi dei cercatori d'oro, e chissà quante altre, abbiamo seguito le avventure di 5 uomini dispersi in un'isola senza che avessero nulla con sé, quindi la risposta che ti do è questa: non è necessario parlare di pirati, non è necessario raccontare di pirati, e l'importante è immaginare un racconto di avventura con un protagonista di luoghi lontani, un mistero all'inizio, inserendo quindi quegli ingredienti che in parte abbiamo analizzato qui a lezione e in parte trovate anche sul vostro libro. Voi provate, magari mandatemi anche prima della scadenza ufficiale, dopo le vacanze di Pasqua, le vostre prove, e io vi verrò incontro. E chissà che non potrete diventare piccoli scrittori, scrittrici di avventura in erba, no? alle prime armi. E adesso, per salutarvi e per darvi anche davvero un senso possibile di questo lavoro, che non vorrei che fosse soltanto un lavoro didattico, è il mio sogno, poi a volte i sogni riescono e a volte meno, il mio sogno è quello che poi la didattica investa spazi della vita diversi e più ampi. Come faccio a dirvi qual è la mia pensata, a spiegarvela? Vi leggo ancora un brano proprio all'inizio della parte seconda. Allora, Jim è stato arruolato sulla nave che partirà alla ricerca del tesoro, perché in fondo Jim è colui che ha trovato la mappa, no? Pensate di avere 14 anni, cioè pensate che finito l'esame in terza media voi troviate la mappa del tesoro, dove la X indica il punto, ci sia un gruppo di pirati molto pericoloso alla ricerca di questo tesoro, ma anche una serie di persone più affidabili che vi invitano sulla loro nave per andare alla ricerca di questo tesoro. E voi siete in fibrillazione perché è tempo di partire, no? È tempo di avventurarvi verso questo viaggio lontano. E allora Jim sta raccontando in questo momento il suo periodo di attesa. Lui sa che partirà, sa di essere arruolato come mozzo sulla nave e aspetta. Io rimasi ad abitare al castello affidato al vecchio Redruth, il guardiacaccia, in una specie di prigionia, ma pieno di sogni, di avventure sul mare e delle più deliziose visioni di isole misteriose. Per ore intere meditavo su quella pianta di cui già ricordavo ogni minimo particolare, la pianta e la mappa. No, meditava sulla pianta di cui ricordava ogni minimo particolare. Seduto accanto al caminetto, nella stanza del guardiacaccia, approdavo da ogni direzione possibile all'isola creata sulla mia fantasia, ne esploravo ogni palmo di territorio. Scalai 100 volte l'altura denominata il cannocchiale e da quella cima godetti la vista dei più stupendi e mutevoli panorami. Sta immaginando. Chiuso nella sua stanza, sta immaginando l'avventura che verrà. A volte l'isola brulicava di selvaggi coi quali ci si batteva, a volte era piena di belve che ci davano la caccia. Tuttavia in nessuna delle mie visioni accadde nulla di tanto strano e tragico quanto nella realtà delle nostre avventure. Lui immagina chissà quali scontri, eppure lui sa, perché il narratore racconta sempre alla fine della storia, che la realtà che incontrerà sarà ancora più cruda, entusiasmante, pericolosa di quella che ora si sta immaginando. Allora, che cosa vi voglio dire? Voglio dire questo: lui si trova in una specie di prigionia, dice Jim, scrive Jim, o meglio scrive Stevenson, che immagina di essere il narratore Jim, il giovane coinvolto in questa avventura. Una specie di prigionia chiuso in una stanza, no? Chissà, non è forse una condizione non tanto distante dalla vostra? Anche voi siete in una specie di prigionia, anche voi in questo momento non potete uscire di casa. E allora immaginate di essere come Jim. A un certo punto questo momento di isolamento finisce e avete la possibilità di imbarcarvi in un'avventura, di raggiungere mari lontani, terre sconosciute, popoli strani e misteriosi. L'importante è che vi sia l'aspetto di una avventurosa lontananza, non l'ingrediente di un'avventurosa lontananza. E allora quello che forse fa Jim e che fa lo stesso Stevenson raccontando è proprio questo: interrompere la monotonia della vita quotidiana, forse lo stesso racconto di avventura, per aprirsi su mondi altri, no? Spazi di azione dove finalmente ci liberiamo del peso della quotidianità. E allora io vorrei, questo è il mio sogno, che poi magari è un sogno vano, ma l'importante è provarci sempre, no? Poi posso anche sbagliarmi e chiedervi un compito troppo difficile. In questo caso voi dovete scrivermi e dirmi: professore, non abbiamo capito. Il mio sogno è il seguente: darvi la possibilità, tramite il linguaggio, l'immaginazione e gli ingredienti del racconto di avventura, di evadere un po' da questo isolamento. Immaginate le vostre isole del tesoro, i vostri Klondike, i vostri pirati del Pacifico, che siano romantici come Sandokan o che siano invece paurosi, spaventosi e moralmente ambigui come i pirati atlantici di Stevenson. Immaginate capitani a caccia di balene. Immaginate quello che volete e scrivete un racconto, anzi l'inizio di un racconto, e me lo mandate. Io sarò felice di leggerlo e sarò felice anche di darvi consigli per migliorarlo. Sono le 5:56. Io ringrazio davvero voi che siete rimasti in diretta finora, nonostante un po' il singhiozzo di oggi. Non accadrà più, sapete, sono quegli inconvenienti tecnici che possono nascere in una normale diretta, pensate che, insomma, non preoccupatevi, la prossima lezione sarà sicuramente più semplice da seguire. E allora io vi auguro un buon pomeriggio. Vi ricordo che ci sentiamo ancora mercoledì prossimo con il nostro momento di epica, e chissà che non ci sia anche qualche altra sorpresa. E poi ci vediamo, ci sentiamo giovedì mattina con grammatica, ma questa volta giovedì mattina, quindi dovrete cambiare un po' le vostre abitudini e ascoltare la radio la mattina, chissà che non siate anche un po' più freschi rispetto al pomeriggio, che, come tutti sanno e come so anch'io, è sempre un momento più difficile della giornata, perché si è più stanchi. Quindi ora riposatevi, rilassatevi, immaginate, chissà se avete voglia, i vostri mondi lontani nei quali rifugiarvi, e soprattutto passate una buona serata, e a presto.
with our same old ways. Sweet home, Chicago.